Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, è Radio Popolare. La legge, la sovranità della legge appare sempre di più una tela strappata, almeno questo nei paesi dell'Occidente democratico. Vale la forza, soprattutto la violenza, ma non la legge. Pensiamo allo scontro in California in questi giorni tra il governatore democratico Newsom e il presidente Donald Trump. Pensiamo alle deportazioni violente di immigrati. Pensiamo a Gaza, con la violazione della legge internazionale fatta dal governo Netanyahu sulle vite dei palestinesi. E pensiamo anche all'Ucraina, con la violazione dei suoi confini da parte dell'esercito di Putin. Che cosa succede quando la legge, lo Stato di diritto vengono programmaticamente non rispettati dal potere? Per farlo basta essere forti, cioè ricchi e potenti. Ricchi dal punto di vista del denaro, della finanza, e potenti dal punto di vista della politica, potenti politicamente. Poi serve usare la violenza e l'autorità, imporre una gerarchia, e la violazione della legge non troverà argini di contenimento. E con la legge violata, lo Stato di diritto e la democrazia verranno progressivamente lesionati. Buongiorno e benvenuto Carlo Bordoni. Buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti voi, grazie.
Sociologo, grazie a te Carlo, autore di questo ultimo libro pubblicato dal titolo Ethical Violence, che probabilmente ritornerà nel corso della nostra conversazione. Allora, siamo, Carlo Bordoni, in una fase di numerosi esempi di violazione volontaria, dicevo, programmatica della legge, non una distrazione. E allora la prima cosa che voglio chiederti è, secondo te, da dove nasce questo aumento della vocazione autoritaria da parte di leader come Trump, Milei, Orban e anche la Presidente del Consiglio italiana Meloni? Pensiamo al decreto ormai diventato legge sulla cosiddetta sicurezza. Da dove nasce questo aumento delle vocazioni autoritarie, chiamiamole così?
Beh, bisogna andare molto indietro nel tempo, perché è una cosa che fa parte proprio delle origini della modernità. All'inizio il Leviatano di Hobbes prevedeva proprio che il sovrano fosse un sovrano assoluto e avesse tutto il potere e potesse usare la violenza anche sopra i suoi concittadini pur di mantenere l'ordine costituito. Chiaramente durante tutti i tre secoli che sono passati da allora, quindi alla fine del 1600, c'è stato tutto un movimento verso la democratizzazione, per cui la modernità è diventata pian piano un luogo accettabile dove poter vivere. Oggi invece si nota veramente, un'osservazione abbastanza pessimistica che tutti i sociologi o i pensatori, i filosofi stanno facendo proprio in questi ultimi mesi, di un aumento esponenziale dell'autoritarismo dello Stato in tutto il mondo, non soltanto in America o negli altri paesi europei, dove più o meno si stanno riaffermando certi principi che sembravano superati. Cioè, il vecchio principio famoso per cui tutti i regimi che aspirano a diventare autoritari prima o poi usavano la violenza interna per intimidire o eliminare il dissenso e poi passavano alla violenza esterna. L'abbiamo visto tante volte, soprattutto nel secolo scorso, ma sembrava che questa tendenza fosse stata, calmata dalla civilizzazione. Non possiamo neanche dire da altre cose se non dalla civilizzazione, cioè dalla capacità e dall'intelligenza umana di evitare l'uso della violenza.
Nessuno parla finora in maniera esplicita, no, di colpi di Stato riferiti a quegli esempi che facevo prima, non vengono citate quelle formule anche retoriche, però in alcuni casi molti temono che ci si stia avvicinando, cioè che in questa transizione da condizioni di partenza democratiche verso forme di autoritarismo ci si avvicini appunto a quelle immagini che probabilmente mente ciascuno di noi ha nella mente riferite al passato, no? Il 1973, l'11 settembre cileno, ad esempio.
Sì, infatti, sì, è vero. E queste cose giustamente fanno riflettere sul fatto che lo Stato moderno avrebbe dovuto entrare in crisi come, diciamo, come principio di realizzazione dell'ordine sociale. Lo dicevano gli studiosi alla fine del secolo scorso, dove si parlava della fine dei nazionalismi. Invece improvvisamente tutto questo è rinato, fortemente ricresciuto in tutto il mondo. Penso per esempio alla conversazione che ho avuto tempo fa con Richard Sennett, che è un sociologo americano molto noto ovviamente a livello internazionale, e Sennett mi diceva, dopo essere ovviamente aver lasciato gli Stati Uniti e essersi stabilito in Inghilterra, che malgrado le apparenze, perché lui ne parlava nel momento in cui era stato eletto Biden, malgrado le apparenze, secondo lui l'America stava ritornando verso il fascismo o comunque andando verso forme di regime fascista. E in fin dei conti non aveva tutti i torti, perché quello che noi stiamo vedendo adesso è un tentativo dello Stato di usare un tipo di violenza interna, di repressione, che non avrebbe motivo di essere, cioè serve semplicemente per stabilire un potere più forte all'interno dello Stato e quindi andare verso una de-democratizzazione della società americana. Questo è molto pericoloso, perché lo stanno facendo proprio nel paese che sarebbe il più avanzato, anche il più democraticamente, come dire, simbolico in tutto il mondo, perché voglio dire, la democrazia in America, come ovviamente noi tutti abbiamo studiato nei libri di storia, è stato uno degli esempi principali di democratizzazione, no?
Certo, adesso ti leggo un altro tentativo di spiegare, di raccontare quello che sta succedendo oggi, e lo ha raccolto Martino Mazzoni sulle pagine di Domani stamattina, a pagina 3, è un'intervista con un giurista, Scott Cummings, che spiega come siamo arrivati fino alla situazione di oggi negli Stati Uniti. Dice il giurista Cummings: ciò che sta succedendo in California sembra tratto da un manuale dell'autoritarismo, creare una giustificazione legale per invocare maggiori poteri. Quelle di Los Angeles erano proteste sostanzialmente pacifiche fino all'invio della Guardia Nazionale. Trump le usa per capire fino a quando e dove può usare la forza per reprimere il dissenso, affermando falsamente che sia in corso un'emergenza nazionale. E questo appunto è un pezzo del ragionamento, ma ce n'è un altro un po' conclusivo, direi, almeno su questa parte specifica, in cui Cummings dice a Mazzonis: se guardiamo ai processi di deriva autocratica di questi anni, mi pare che la strada scelta dai leader democraticamente eletti, che mirano ad accumulare poteri non previsti dalle costituzioni, non sia quella del colpo di Stato vecchio stile, quindi probabilmente in qualche modo a quel 11 settembre 1973 cileno, ma piuttosto l'utilizzo di quelli che appaiono come mezzi legali. È come se ci fosse un gioco di specchi, allora, da questo punto di vista, che ci fa vedere cose che appaiono come avere connotati diversi da quello che poi in realtà sono, in questo caso dei colpi di Stato, qualcuno dice mascherati, ma colpi di Stato.
Sì, sono colpi di Stato mascherati, ma in realtà questo potere lo danno le stesse leggi ai governi, perché in principio, come dicevo dall'inizio, c'è questa affermazione del potere autoritario dello Stato che si riserva, lo diceva anche Jacques Derrida in un suo famoso testo, Force of Law, dice appunto che si arrogano il diritto di usare la forza, sono gli unici che possono usare la forza, poi specialmente quando queste leggi permettono di avere delle interpretazioni un pochettino più elastiche. Ora in questo caso Trump ha un pochino interpretato in maniera elastica la legge che gli permetteva di inviare le sue forze la Guardia Nazionale a Los Angeles, utilizzando un processo di federalizzazione, cioè in pratica ha trasformato queste forze della Guardia Nazionale in forze federali, ma queste forze federali non avrebbero, lo dicono molti giuristi e anche lo stesso presidente, lo stesso governatore della California, non avrebbero appunto il diritto di essere servite come forza di polizia né di arrestare, quindi dovrebbero semplicemente avere una funzione, diciamo, difensiva, e in realtà vengono usate in maniera distorta. Questo è veramente come dire, uno stravolgimento del diritto molto pericoloso. Quindi quando Newsom parla appunto di un pericolo della democrazia, fa riferimento a proprio questo fatto, cioè le leggi che già sono un'arma molto forte in mano al governo diventano poi ancora più forti se vengono stravolte e utilizzate per rafforzare il potere centrale. Insomma, questa non è una buona notizia, perché si aggiunge, come dicevi tu stesso, a tantissime altre brutte notizie che ci fanno vedere come la violenza, ma non soltanto la violenza degli stati, ma la violenza a tutti i livelli, perché noi stiamo assistendo in questi ultimi anni a un aumento esponenziale di violenza anche a livello privato. È da studiare questo fenomeno, perché veramente non riusciamo a capire come, dopo tanti secoli di civilizzazione, dopo che abbiamo capito quale doveva essere il comportamento dell'uomo nei confronti degli altri uomini, nei confronti delle donne, nei confronti di tutto quello che esiste nel mondo di essere vivente, stia invece cambiando completamente direzione e stia usando la violenza come un modo di autoaffermazione, di disprezzo dell'altro.
Allora, un'ultima cosa voglio segnalarti prima di salutarti, è quello che ieri l'Economist nella sua newsletter ha addirittura definito il ciclo di Trump, cioè i comportamenti che il presidente degli Stati Uniti sta mettendo in campo in questi giorni apparterrebbero quasi a una teorizzazione che l'Economist chiama il ciclo di Trump. Questo ciclo di Trump è fatto di segregazione, e quindi il riferimento è alle azioni contro gli immigrati che l'amministrazione americana compie. Poi c'è la protesta di questi giorni, la protesta pacifica che c'è stata, le manifestazioni contro appunto gli atti di segregazione dell'amministrazione repubblicana. E poi la violenza, quando dentro quella protesta si scatenano anche forme di violenza, per arrivare all'ultimo passaggio di questo ciclo di Trump, che è la repressione. Ora siamo arrivati alla teorizzazione di questo, come se fosse, almeno a me sembra, ma non sono un osservatore quotidiano di queste storie, ma sembra quasi che questo schema fosse presente già nella mente di molti prima che venisse messo in applicazione, diciamo così, in queste giornate. Cosa ne pensi?
È vero, ma c'è da aggiungere un'altra cosa. Il tipo di politica che Trump sta mettendo in piedi, e l'abbiamo visto in questi ultimi mesi, cioè quello di dare informazioni sui dazi, eccetera, cambiare le cose e poi ritornare indietro, dà un senso di incertezza che fa parte di questo ciclo di cui si parlava. Cioè questo senso di incertezza che poi viene risolto dalla stessa persona che le ha creato, dando quindi l'impressione di essere l'uomo venuto dal, diciamo, l'uomo che realizza tutto, l'uomo che finalmente può riportare l'ordine all'interno dello Stato. Quindi prima crea lo stato di incertezza e poi lo rimette a posto. Anche questo caso di Los Angeles penso che possa rientrare nel discorso di presentarsi come l'uomo del destino, l'uomo che può mettere a posto e far ritornare grande l'America, no? Questo grande simbolo che stanno sventolando tutti i suoi accoliti, per cui l'America ridiventerà grande, ma ridiventerà un paese sempre meno libero.
Carlo Bordoni, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata.
Buona giornata a tutti voi.
Grazie al sociologo Carlo Bordoni. Facevamo riferimento all'inizio del collegamento a questo suo ultimo libro uscito nei mesi scorsi dal titolo Ethical Violence. Thank you. Sono le 11:26 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Buongiorno e benvenuta Daniela Padoan. Buongiorno Daniela, vediamo se così riesco a sentirti. Pronto?
Pronto, io ci sono.
Eccoci qua. Daniela Padoan, scrittrice, saggista, presidente di Libertà e Giustizia. Allora, innanzitutto la cosa che voglio chiederti è del pezzo di discussione che abbiamo fatto in apertura della trasmissione, quella prima parte, il ragionamento soprattutto che si faceva su questa tendenza ad un aumento delle vocazioni autoritarie in giro per il mondo. Chiedevo a Bordoni da dove nasce, lo voglio chiedere anche a te per iniziare, perché poi parleremo di una cosa importante che accadrà a Milano lunedì prossimo. Che idea ti sei fatta tu di delle ragioni per cui queste vocazioni autoritarie, chiamiamole così, sono crescenti nel mondo, in particolare nel mondo occidentale?
Io penso che ci sia una regressione in termini, prima ancora che politici, culturali, e che ci sia un troppo facile ricorso ovunque a vedere gli immigrati come capo espiatorio, con un meccanismo che già conosciamo molto bene. Vediamo delle caratteristiche che hanno dimostrato di essere anche mediaticamente vincenti per catturare fasce di popolazione sempre meno tutelate, eppure sempre più soggiogate, attratte da queste forme di potere. E quindi vediamo sì, certamente nell'America di Trump, nell'Argentina di Milei, in Europa, l'Ungheria di Orban, insomma è una geografia purtroppo che sta diventando mondiale, delle dinamiche che procedono alla segregazione, e negli Stati Uniti adesso anche a dei veri e propri raid contro gli immigrati, a un atteggiamento di repressione che va contro chi intralcia il lavoro delle forze dell'ordine. Trump ha appena promesso di colpire ancora più duramente chi intralcerà il lavoro appunto delle forze dell'ordine. Al tempo stesso vanno fuori controllo gli equilibri istituzionali, che sono ciò che caratterizza le democrazie, e viene imposta la bontà della figura dell'uomo solo al comando, quello che decide, quello che è forte, quello che è uomo tra l'altro, con la retorica Dio, patria, famiglia, che è un retropensiero politico in tutti questi regimi che si vanno definendo come autoritari. Però la cosa che a me colpisce è che in Italia si guarda molto a ciò che accade in luoghi del mondo, appunto li ho citati, negli Stati Uniti di Trump, nell'Argentina di Milei e via dicendo, ma si fa fatica a nominare come autoritarismo ciò che si sta strutturando nel nostro paese, e credo che questa sia una cosa invece necessaria e urgentissima.
E allora da questo punto di vista possiamo dire che sicuramente un aiuto noi lo riceveremo come comunità dal lavoro che sta facendo l'Osservatorio Autoritarismo, perché stamattina torniamo a parlare dell'Osservatorio di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi, che è costituito da Libertà e Giustizia e dall'editore Castelvecchi. 3 mesi fa ne abbiamo parlato qui da questi microfoni per la prima volta. Ricordiamo i cardini principali su cui è fondato l'Osservatorio, Daniela.
Sono sostanzialmente quelli di cui abbiamo parlato
finora. Certo.
L'intelaiatura che in nuce e anche da noi, politiche anti-immigrati, criminalizzazione del conflitto e della protesta, attacco agli equilibri istituzionali e poi una continua irrisione delle opposizioni, del ruolo del Parlamento, e anche qui l'idea dell'uomo, della donna sola al comando che sistemerà finalmente tutto. Però c'è una differenza rispetto agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti continua a esserci una libertà di stampa, un pluralismo, mentre invece in Italia assistiamo a una compressione sempre più estrema, devo dire, degli spazi di reale libertà di informazione, e questo fa paura. Questa è una cosa che ci ha spinti come osservatorio a dirci che dobbiamo creare delle strutture aperte, permanenti, di analisi, di informazione e anche di azione, di capire insieme nelle varie realtà dove in tutta Italia nascono iniziative che però non sono connesse, come facciamo a connetterle attorno allo svuotamento costituzionale e allo svuotamento democratico in atto, e abbiamo pensato che fosse necessario farlo proprio a partire dalle università, non perché questo sia un impegno accademico, è tutto il contrario, noi speriamo che le università divengano luoghi aperti dove i cittadini si sentono liberi di entrare, partecipare e anche appoggiare delle istituzioni che sono anche in Italia in qualche modo messe a rischio, perché abbiamo visto che cosa sta facendo Trump in America sulle università, però non dimentichiamoci che da noi il decreto sicurezza, prima di essere trasformato, quando era un BDL, conteneva quell'articolo 31 che imponeva ai rettori di denunciare i servizi segreti chi facesse attività in qualche modo ritenute pericolose o sovversive, così è scritto proprio, era scritto
nel testo. Allora ricordo che questo tuo riferimento all'università ovviamente ha una ragione su un evento che si realizzerà tra alcuni giorni, lunedì prossimo, 16 giugno, il luogo è quello dell'Università Statale di Milano e sarà la prima giornata di studi che l'Osservatorio Autoritarismo ha pensato e organizzato. Autoritarismo penale e diritti costituzionali, questo è il titolo dell'incontro, Daniela.
Sì, ti ringrazio. Questo è il primo incontro, ce ne saranno poi a Firenze all'Istituto Europeo, ci sarà a Roma la Sapienza e altre università si stanno organizzando per partecipare a questa struttura. Quella di Milano è la prima giornata importante, io spero che cittadine e cittadini milanesi vengano, sarà alle 14 in via Festa del Perdono e parleremo soprattutto del decreto sicurezza. Di come si è strutturato, di che cosa ha portato fin lì e di quali sono le conseguenze che già sono chiaramente all'orizzonte. Ci saranno non relatori, perché in realtà l'idea è quella proprio di parlare con ampi spazi di intervento da parte di quello che non è il pubblico ma è un gruppo che deve costituirsi di partecipanti che poi andrà avanti nel tempo, tra le persone che daranno slancio questo discorso ci saranno Emilio Dolcini, che è stato professore di diritto penale alla Statale e che parlerà di sicurezza per decreto legge col punto interrogativo, Tullio Scovazzi, professore di diritto internazionale, che parlerà di autoritarismo nelle politiche migratorie come premessa per quello che è stato poi concepito a livello di legge. Oggi ci sarà Marilisa D'Amico, Vittorio Angiolini, Roberto Cornelli, Nando Dalla Chiesa, che farà, chiamiamole, delle conclusioni di quello che viene fuori dalla giornata, ma non sono conclusioni perché sarà il calcio d'inizio.
Certo.
Ultima cosa di questa giornata è che i lavori saranno aperti dalla restituzione del lavoro di un gruppo di studenti della Statale che hanno iniziato a interrogarsi e a ragionare proprio sui percorsi e sulla china autoritaria che stiamo vivendo.
Lunedì quindi 16 giugno a partire dalle 14 all'Università Statale di Milano in via Festa del Perdono al numero 5. Daniela Padovan, grazie per essere stata qui con me stamattina.
Grazie a te, grazie. E al numero 3.
Numero 3, ok. Grazie.
Buona giornata.
Grazie anche a te, buona giornata. Daniela Padovan, che è il presidente di Libertà e Giustizia, che è uno dei due pilastri su cui l'Osservatorio Autoritarismo si fonde, da cui è nato insieme all'editore Castelvecchi. Mm. Nei pochi secondi che mi restano da qui alla fine della trasmissione, volevo giusto ricordarvi la parte iniziale dell'appello che era stato lanciato appunto nei giorni in cui l'osservatorio fu presentato, e quindi ci stiamo riferendo al 27 marzo del 2025, esattamente 3 mesi fa, e il documento a fondamento dell'osservatorio autoritarismo diceva nella sua parte iniziale: è il momento di prendere la parola insieme per fermare un disegno autoritario che anche in Italia minaccia i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà. Per questo l'Associazione Libertà e Giustizia e Castelvecchi Editore hanno promosso la nascita di un osservatorio sull'autoritarismo con l'adesione di intellettuali, docenti in tutta Italia e all'estero, uno spazio aperto e permanente di studio, confronto e presa di parola. Sono le 11:27 minuti, è il momento di chiudere la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco passerà a Ira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.